Il messaggio di oggi credo continua la storia che abbiamo raccontato prima su come resistere quando vieni deriso, quando sei solo, quando vorresti che vai avanti non solo tu per Gesù, specialmente in famiglia, ma qualcuno che ti accompagni. E vedo anche messaggi che voi fratelli scrivete. Solo ieri ha scritto Grazia dicendo: vorrei tanto avere una sorella con la quale evangelizzare perché in due è più facile. E ci ho provato con questa sorella, con quella, ma poi i problemi della vita li mantengono così occupati che non riescono a coinvolgersi di più.
Sono i fratelli in giro,
Sì.
solamente che, come dice Gesù, a chi vince, dice in Apocalisse 2 e anche 3, dice a chi vince gli darò il paradiso, gli darò la corona, vincere, evidentemente queste persone che venivano con te non vengono più, non hanno vinto, si sono fatti fermare
Dai problemi,
dai
sì.
problemi, non hanno vinto.
Sì, è quello che i problemi li abbiamo tutti, non solo quelli che si sono bloccati lì. E specialmente in famiglia, tutti desideriamo avere i familiari convertiti, vogliamo vederli nel cielo con Gesù, ma non è sempre facile. E ci rallentano, ci bloccano, ci fanno problemi che poi non possiamo servire il Signore a pieno come vogliamo. E quindi credo che questo messaggio si applica proprio a tutti quelli che ascoltano, perché chi in famiglia non ha qualcuno che è mezzo cuore o proprio ateo e che lo ostacola. Messaggio
C'è chi
intitolato.
serve Dio e Mammona e che ci serve solo Mammona. Dice, io non
Sì.
servo Dio e Mammona, servo solo Mammona.
Messaggio intitolato Con te o senza di te? Con me o senza di me?
Che significherà
Che
questo
significa?
misterioso?
Eh
Frate
sì.
Giuseppe, diventi sempre più strano. Con te o senza di te? Con me o senza di me?
Amen. Allora, Giuseppe, a cosa ti riferisci, con te o senza di te?
Ma cominciamo con una scrittura, guarda, Giudici 4, 1 al 9, e poi credo che si capirà. Io ho condensato in questo titolo tutto il messaggio praticamente. Alcune scritture te le ho date, vero?
Sì.
Ecco, la prima è Giudici, Giudici 4, dall'inizio fino al 9.
Morto Ehud, i figli di Israele continuarono a fare ciò che è male agli occhi del Signore.
Tanto per cambiare, cioè, si presenta la storia del popolo di Dio, gloriosa, il popolo che ama Dio, gli ebrei, i cristiani, ma se leggi veramente la storia della Bibbia, anche la storia della Chiesa, c'è da mettersi mano ai capelli. Era più l'eccezione che la regola quando il popolo di Dio ebreo o cristiano segue il Signore. Avanti.
Il Signore li diede nelle mani di Yabin, re di Canaan, che regnava ad Assor. Il capo del suo esercito era Sisera, che abitava ad Aroset Goim. I figli di Israele gridarono al Signore perché Yabin aveva 900 carri di ferro e già da 20 anni opprimeva con violenza i figli di Israele. In quel tempo era giudice di Israele una profetessa, Debora, moglie di Lapidot. Lei sedeva sotto la palma di Debora, fra Rama e Betel, nella regione montuosa di Efraim, e i figli di Israele salivano da lei per le controversie giudiziarie. Debora mandò a chiamare Barak, figlio di Abinoam, da Cades di Neftali, e gli disse: Il Signore, Dio di Israele, non ti ha forse dato questo ordine? Vai, raduna sul monte Tabor e prendi con te 10.000 uomini dei figli di Neftali e dei figli di Zabulon. Io attirerò verso di te al torrente Chison Sisera, capo dell'esercito di Yabin, con i suoi carri e la sua numerosa gente, e te lo darò nelle tue mani. Barak le rispose: Se vieni con me, andrò, ma se non vieni con me, non andrò. Debora disse: Certamente verrò con te, però la via per cui cammini non ti porterà onori, perché il Signore darà Sisera in mano a una donna. E Debora si alzò e andò con Barak a Cades. Giudici 4, versi da 1 fino a 9.
Allora, Barak, che è annoverato tra i grandissimi nomi della Bibbia, basta vederlo, lo vediamo nel capitolo 11 di Ebrei, Barak è uno dei grandi eroi, eppure qui c'è la tremarella. Se vieni Deborah, una donna, allora vado. Se tu non vieni, non vado.
Eppure ha ricevuto la parola del Signore che lui vincerà, ma questo non è stato sufficiente per lui.
Bueno, voleva che una donna l'accompagnasse.
Ma una profetessa, non una donna.
È
Cioè la
d'accordo.
donna di Dio, diciamo.
Va
Come se la
bene.
vittoria è in lei, non nella parola di
Ma
Dio.
lui non era il forte del quartiere.
Sì,
Non era
era, sì.
lo shock di tutti, perché
Sì.
infatti se Dio lo ha scelto si vede che era il numero uno in Israele, no?
Dio le ha promesso vittoria, che altro
A quel
vuole?
tempo Barak era il più valoroso di Israele, certamente. Ciononostante Barak non se la sentiva di combattere se la giudice di Israele, Deborah, non fosse venuta a Kades insieme a lui come garante. E noi ci siamo mai sentiti così? Cioè,
Sì, io sì. Se non viene fratello o sorella con me, non vado.
Barak faceva il contrario del titolo che ho dato a questo messaggio, con te o senza di te?
Ah. Ma
Con me o senza di me?
anche io ho fatto questo tante volte, Giuseppe. Dovevo andare a parlare con una persona che sapevo che è difficile, che è capra, e pensavo, oh, se fratello Giuseppe non viene con me, io non posso. O almeno Dora, se non viene lei con me, io non ci riesco a fare. Anche io ho fatto questo.
O almeno datemi un ciucciotto.
ma è la verità.
A pacifier. Almeno mettete un suo passeggino e strombazzatemi un po' in giro. Allora, ci siamo mai sentiti così? Abbiamo detto di no al Signore perché quella persona non seguiva, quella persona diceva no a Dio. Ma Deborah ubbidì a Dio. Ma questo non è sempre il caso? E se facciamo questo sbaglio, stiamo confidando nella carne, non in Dio. Salmo 118, Angela. La
Sì.
prima scrittura lì della lista, lì, dovrete avere.
Sì.
8-9.
È meglio rifugiarsi nell'Eterno che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nell'Eterno che confidare nei principi. Salmi 118, versi 8 e 9.
Ecco, quante volte abbiamo guardato l'uomo invece che solo al
È
Signore?
vero.
Quando lo Spirito Santo ci aspettava a Cades e Tabor, ma noi non siamo andati perché c'era Deborah, sì, però non ci accompagnava, c'era la giudice di Israele, ma ci mandava noi, cioè voglio dire lo Spirito Santo, la parola di Dio ci mandava, ma noi volevamo un bastone a cui appoggiarsi. Stiamo forse rendendo una persona indispensabile, ne siamo dipendenti prima di compiere quello che sappiamo essere la volontà di Dio. Siamo seduti in una chiesa ad aspettare che altri vadano davanti a noi, aprirci la via per servire il Signore. Barak si era reso dipendente da una donna, lui che semmai sarebbe dovuto essergli di sostegno. Ma che assicurazioni vogliamo? Questo è il contrario della fede, come dice in Ebrei 11:8.
Per fede Abramo, essendo chiamato, ubbidì per andarsene e partì senza sapere dove andava. Ebrei 11:8.
Non sapevo dove andava, cioè non aspettavo una Deborah. Se questo non ci basta, se non ci basta Gesù, il Salvatore, la sua parola, vuol dire che non ci fidiamo di lui. E questa è l'antifede, un insulto a Dio. Vogliamo noi imparare a dipendere solo da Dio e da Gesù?
Sì, amen.
Viene il tempo della fine, l'anticristo, il crollo finanziario totale. E questo può esplodere domani mattina. Amen.
Dio ci aiuti, sì. Amen, amen. Vero. Quindi,
Guarda.
a quelli che in famiglia hanno un marito o una moglie che non vuole seguire Gesù, che lo aspetti da anni, ci scrivono fratelli che dicono da 10 anni che sto aspettando mio
Ma la tua
marito.
vita non è che è lunga abbastanza per aspettare uno che non vuole smuoversi.
Eh sì, quindi tu vai avanti, segui Gesù,
Io
fai
quando.
quello che devi fare.
Io ho cominciato a muovermi a 25 anni, la mia famiglia mi ha seguito nessuno. Hanno pregato per ricevere Gesù, alcuni hanno sul serio, altri no, mia famiglia. E se aspetto la mia famiglia, io sarei ancora lì ad aspettare perché c'è un fratello, ma che Dio lo benedica, ma non gli interessa niente di Gesù. E lui crede in dischi volanti, queste cose qui. Guarda, andiamo alla lezione di Sodoma. Sodoma c'ha una lezione. Allora, sei pronto a venire a Sodoma?
Non ci voglio andare, però da
Allora,
lontano così posso guardare.
guarda, e sera l'imbrunire. All'improvviso, senza preavviso, due angeli si presentano a Sodoma. Hanno un messaggio. All'alba la città sarà distrutta. La moglie di Lot non era pronta per niente, ma non gli girava neanche per l'anticamera del cervello di andare via. Non era pronta, non sarebbe mai stata pronta, non gli interessava di essere il sale della terra, il sale di Dio. Eppure il marito, Lot, sicuramente gliel'aveva detto, gli aveva parlato di Dio.
Sì.
E allora, conoscete la storia, Dio la tramuta in quel sale che sarebbe dovuto essere stata, ma per quanto dipendeva da lei, non gli interessava minimamente di prepararsi. Pure il marito era timorato da Dio. Aveva la fede, un po' di fede perlomeno, ma lei gli bastava di vivere la giornata, foglia al vento. Come dice qual è l'opera? Dice, la donna è mobile, qual piuma al vento. La moglie di Lot era così, quello che capitava, capitava. E quando Dio la tramuta in sale, a vedere Genesi capitolo 19, suo marito e le due figlie neanche si voltano a guardarla. Non è che non la amavano, ma il comandamento era stato chiaro. Gli angeli lo avevano detto. Angelina, prossima scrittura, Genesi 19, 17, ce l'hai?
Sì, dopo averli fatti uscire, uno di quegli uomini disse: Metti la tua vita al sicuro, non guardare indietro e non ti fermare in alcun luogo della pianura, cerca scampo sul monte, altrimenti perirai. Genesi 19, verso 17.
Questa era stata la parola degli angeli prima che si incamminassero. Non ti guardare indietro, non vi guardate indietro. La moglie dice, ma sì, siamo sotto la grazia. Lo predicano nelle chiese o lo predicheranno tutta la domenica mattina. Dio è grazioso e noi siamo i suoi figli. Quale padre non aiuterebbe i suoi figli a tramutare in sale, una donna a tramutarla in sale? Ma quale padre farebbe questo? Ma siamo scherzi. Infatti loro hanno un padre diverso. Il loro padre non è uguale al nostro. È un padre che non punisce, non castiga, non mantiene la parola, solo grazia. È una nuova religione. Cosa succede dopo 2000 anni? Angela, buongiorno.
Cosa succede? Non lo so.
Succede che Gesù sottolinea
Sì,
questo. Cosa
sì.
sottolinea? Non guardare indietro. Luca, la prossima scrittura dovrebbe essere Luca 17, 28 a 36, Angelina.
Ok.
Vai nel nome di Gesù Cristo.
Similmente, come avvenne ai giorni di Lot, si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si costruiva. Ma nel giorno che Lot uscì da Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo che li fece perire tutti. Lo stesso avverrà nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà manifestato. In quel giorno, chi sarà sulla terrazza e avrà le sue cose in casa, non scenda a prenderle. Così pure chi sarà nei campi non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la sua vita la perderà, ma chi la perderà la preserverà. Io vi dico, in quella notte due saranno in un letto, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno assieme, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Due uomini saranno nei campi. L'uno sarà preso e l'altro lasciato. Luca 17, da 28 fino a 36.
Esattamente quel che successe proprio all'uscita di Sodoma. Lot e le figlie furono presi, la moglie fu lasciata. Perché? Perché evidentemente non è che la moglie ascoltava molto il marito. È un po' come le mogli di oggi, o i mariti, se vuoi, non ascoltano nessuno.
Sì, è vero.
Non era abituata a seguire il marito questa qua. Gli piaceva Sodoma, forse anche per questo che il poveraccio sciagurato Lot è rimasto sodo. Questa è una moglie che diceva, oh, se te vuoi andare, te ne puoi andare, io rimango qua.
E si ripete lo stesso messaggio come nei giorni di Lot, quando il mondo beve, mangia, si ubriaca. voi dovete partire e non tornate indietro, dice, non scendete a prendere le cose che avete in casa, non tornate indietro, proprio come ha detto anche a Lot e sua moglie.
Certo,
stesso
infatti,
messaggio.
Infatti Lot stava lì, forse cercando di accontentare la moglie, che voleva almeno quel mobile, almeno quel tappeto, almeno questo, almeno quell'altro. Sai cosa hanno fatto gli angeli? Tu senti, gli angeli si saranno guardati in faccia, due angeli, ha detto qui se non ci diamo una mossa questi qui non si smuovono. Li hanno presi per mano e trascinati fuori da Sodoma. Genesi 19, ma ci sono famiglie che vogliono essere trascinate fuori dalla Sodoma dove vivono, ma vogliamo svegliarci. Vedi, qui per esempio Lot e la moglie camminavano insieme, Lot viene salvato, la moglie abbandonata.
Uno
questo
preso,
è un esempio, può essere,
lasciato.
Può essere la moglie, il marito, lo zio, la cugina, il vicino di casa, il tuo migliore amico. E nella vita capita quando il mondo o il maligno direttamente arriva e ci presenta il conto. Va bene, lì a Lot arrivò il conto. Vi siete goduti il Sodoma? Sì, qui c'è il conto. Tutto bruciato, non potete raccogliere niente, tranne quattro stracci che potete trasportare sulle spalle. Insomma, vogliamo ripetere verso 33, chi cercherà di salvare la sua vita la perderà, ma chi la perderà la preserverà, Luca 17. È il conto della vita. Prima o poi il Signore fa arrivare il conto. Cioè, se tu balli col mondo, ci sarà sempre un conto da pagare. La scorciatoia, che il mondo crede che la scorciatoia, cioè i nostri interessi, la nostra carne del mondo, è sempre la stessa. Il mondo ti dice, lascia stare Gesù la sua parola, ma così fanno tutti, perché no? Lascialo stare, lascia perdere, dopotutto guarda le chiese tradizionali. Guardate le chiese tradizionali che dovrebbero guidarci, ma che per la maggiore sono intente a servire più mammona che Dio. Perché no, dice il mondo, così fanno tutti. Il mondo dice, lascia perdere Gesù, le scritture, la volontà di Dio. Il gioco è fatto, come per magia, ecco, se tu ubbidisci a queste cose, il mondo intorno a te ti loda, pacche sulle spalle, orgogliosi di te ti benedicono alla maniera del mondo, cioè a chiacchiere, a pacche sulle spalle. Ma quando come figli prodighi non abbiamo il cibo dei maiali, neanche quello da mangiare, attenzione, sto parlando spiritualmente, uno può essere ricco sfondato come Soros, parlo spiritualmente, non solo materialmente, ecco che tutti i grandi amiconi come d'incanto spariscono tutti. Non ci sono più quando le cose ti vanno storte, dileguate. Il fatto è che non appena i mondani intorno a noi si accorgeranno che ci siamo avviati per il nostro cammino per il Signore, e allora quelli che il Signore non lo seguono o che lo amano solo a chiacchiere, cerimonie a morte, cercheranno di scoraggiarci.
Sì.
Perché o ammettono che sono fuori binario, che sono zizzania o che sono cristiani in mezzo cuore, o dovranno combatterti. Il comandamento è chiaro. Angelina, Matteo 22, 37, cosa dice?
Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, tutta la tua anima e tutta la tua mente. Matteo 22, 37.
Questo è il comandamento, altro che mezzo cuore. Se Dio lavora nel mondo, lavora nel mondo, ma il cuore, la primizia, primo luogo, deve essere per Gesù. È logico che chi tutto il cuore, e dico tutto il cuore, non dico solo una metà, chi tutto il cuore non lo ha dato al Signore, non solo non vi seguirà, ma probabilmente vi combatterà nello spirito, vi prenderà per pazzo o pazza. E allora ecco di nuovo, ritorna la storia di Lot e di Sodoma. Guardarsi indietro col cuore, con lo spirito e desideri, ha profonde implicazioni. Perché mai gli angeli avrebbero dovuto dire a Lot e ai suoi di non guardarsi indietro? E perché la pena fu così severa? 2000 anni dopo Gesù ce lo spiega perché la pena fu così severa. Infatti, quello che avvenne a Sodoma spiega cos'è che Gesù vuol dire. Angelina, Luca 9, al 62.
Ma Gesù gli disse: nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio. Luca 9, 62.
Sembrava Gesù, ma come sei duro Gesù, qualunque falso profeta della super grazia dirà, ma no, quale padre tratterebbe così i suoi figli? Sai quale padre? Il mio, il nostro, il Dio vero. Lo ha fatto, infatti. E quando Gesù diceva, è dato regno di, non è dato regno di Dio, stava riferendo proprio a questi. Quindi non sperate, non aspettatevi che le chiese del mondo appollaiate nella Sodoma di oggi vi diano il vero messaggio di Lot. Per questo che Gesù ci disse di ricordarci e di non dimenticare, cos'è Luca 17:32, ricordatevi della moglie di Lot.
Grande lezione, sì.
Quindi o con te o senza di te, o con me o senza di me. Qui bisogna andare avanti a spaccare il ghiaccio, siamo una nave spacca ghiaccio. Non vogliamo essere un'imitazione di quel pastore, di quel predicatore, di quella religione, di qualche papa Pacciamama, ex Pacciamama. Adesso sa qual è la situazione, che la situazione è o Gesù o niente, altro che Pacciamama, eccetera. Ci siamo?
Sai, una cosa che tu sempre dici ai fratelli, alle sorelle che hanno problemi matrimoniali, tu sempre, da quando ti conosco, consigli loro: un cristiano non abbandona la sua famiglia. Un cristiano rimane fedele al coniuge.
Ma è logico.
Alla famiglia. E vedo che...
Casomai la famiglia abbandona te, ma tu non l'abbandoni lei.
È esattamente l'esempio di Lot nella Bibbia. Lot non ha mai abbandonato la moglie, non l'ha tradita, non è andato con altre donne, non l'ha lasciata mai fedele alla moglie. Ma lui ubbidiva a Dio, seguiva la parola di Dio ed è lei che ha abbandonato lui.
Se si è voltato indietro, il suo cuore era là.
Si è tirato indietro.
O che succede nella casa di Tizio Caio, quel mio amico che mi viene a visitare sempre quando mio marito non c'è? Chissà che è successo alla sua casa. Chi lo sa perché guardava indietro?
Sì.
Ma agli occhi di Dio non è piaciuto questo. Chi si guarda indietro, dice Gesù, Luca 9,62, non è adatto al regno di Dio.
Credo che è molto importante questa istruzione, questa guida. Cioè, rimani fedele al tuo coniuge, sei fedele alla famiglia, fai i tuoi doveri, ma ubbidisci alla parola di Dio, vai avanti per Gesù.
Se da Sodoma non vogliono uscire, cosa fai? Segui loro?
No, poi decidono loro cosa vogliono fare. Tu sei fedele a loro e sei fedele a Dio e vai avanti per Gesù.
In cielo c'è un angelo, un arcangelo, un super angelo, super grazioso, super grazia. Lui è talmente sotto la grazia, quest'angelo, che lui poteva persino ribellarsi contro Dio. Sì, parola di Lucifero, certamente. E allora lì c'era la scelta. O seguire la volontà di Dio senza il diavolo, capito? O aspettare che il diavolo si converte, oppure segui la volontà di Dio. Grazie a Dio per gli angeli che non si sono ribellati.
Amen.
Apocalisse 12 dice che la coda del diavolo, il dragone, trascinava un terzo delle stelle del cielo, un terzo degli angeli si sono ribellati. Sfido che Gesù ha detto, se fosse possibile, questi profeti della supergrazia, eccetera, ingannerebbero anche gli eletti. Uh-huh. Guarda, nessuna Sodoma avrebbe detto a Lot di scappare senza voltarsi. Chi è nel mondo e ti dice, fuggi dal nostro mondo, non ti voltare? E figurati, ti internano con il TSO. Sai cos'è il TSO? Trattamento sanitario obbligatorio.
Forzato, sì.
Guarda, non aspettiamoci che certe religioni, quali mi riferisco? Quelle dell'8 per mille. Quelle religioni che sembrano essere, dico io, occhio croce, mi sembrano più sposati con la Sodoma di oggi che non con Cristo. E lo vediamo dei frutti. Non aspettate che loro vi dicano di abbandonare il loro amore, la Sodoma. La moglie di Lot avrebbe mai detto a Lot, abbandona il mio amore, la mia Sodoma che amo così tanto. Guarda, diversi fratelli ci scrivono, ci raccontano quanto male certe di queste chiese, quanto malamente li accusano, i pastori, quanto parlano male di loro. Però guardate, fratelli, se state scalando la vetta del monte di Dio, la vetta della sua volontà, e seguendo, servendo, predicando Gesù, la sua verità, e portando i frutti nel vostro possibile, fratelli, non fatevi fermare. Chi guarda il mondo, chi si volta indietro a guardare il mondo, segue il mondo. Semplicemente amate chi vi critica e vi odia e ostacola la vostra fede, amateli, ma nel nome di Gesù Cristo però proseguite verso la meta. Angelina, Filippesi 3, al 13, in
Fratelli,
avanti.
non ritengo di avere già ottenuto il premio, ma faccio una cosa, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta, verso il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù. Filippesi 3, versi 13 e 14.
Gloria a Dio. Uscendo dalla sua Sodoma, Lot stava dicendo al suo mondo dove abitava lì, al mondo dei sodomitici, mentre andava avanti e non si voltava, Lot praticamente stava dicendo, e anche la sua moglie, Sale, Lot è come se stava dicendo con te o senza di te, cara moglie. Con te o senza di te, Sodoma, io vado a seguire il Signore. Come nel mondo di oggi. Io seguirò il Signore, diceva Lot. Questo era il senso del suo non voltarsi. Seguirò i suoi comandamenti, la sua verità. Credo nella verità che Dio mi ha rivelato. E non credo nel mondo che muore. Diciamolo anche noi, Angelina, come Abramo, Ebrei 11, 8-9.
Per fede Abramo, essendo chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli aveva da ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende con Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa. Ebrei 11, versi 8 e 9.
A chi ha aspettato Abramo? A Deborah, la giudice?
No,
A chi ha
no, no.
aspettato che la moglie di Lot si salasse un pochino?
No, 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 è andato.
Invece di salarsi, si è preso un salasso. Guarda, anche per ciascuno di noi, Dio ha una terra promessa. Per ciascuno di noi, una corona. Non importa se le persone che abitano vicino a casa nostra, i nostri parenti, eccetera, non gli interessa niente del nostro Dio, nostra fede. Dio ha per noi una terra promessa, che ce l'ha promessa nell'attimo, nell'atto, nel momento, nell'istante che siamo nati di nuovo. E qual è Angela della promessa? Dov'è? In Israele? No,
No.
è quella della sua volontà,
Yes.
nella quale possiamo entrare quando? Proprio ora, in questo momento, proprio qui, in questo istante, la terra promessa della nostra ubbidienza, del nostro sottometterci a Cristo, il nostro portare frutti, il nostro crescere in Cristo, il nostro fare della Sua parola la nostra unica guida, il nostro camminare con chi Dio ci ha messo vicini. Cioè quelli che camminano come la sposa di Cristo. Gloria a Dio.
Amen.
Lo faremo? Lo stiamo facendo?
Amen.
No? Vogliamo cominciare?
Sì.
E la parola ci avverte. La parola ci avverte. Secondo Corinzi 11 ci avverte. 2 al 5.
Poiché io sono geloso di voi, di una gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati ad un unico sposo, per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Ma temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti siano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purità rispetto a Cristo. Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato,
Sta parlando anche della supergrazia qua.
voi ben lo sopportate. Ora, io stimo di non essere stato in nulla da meno di cotesti sommi apostoli.
Sommi apostoli.
Secondo Corinzi 11, versi 2 fino a 5.
Voglio aggiungere una cosa, fratello Giuseppe. perché mi ha parlato molto al cuore, mi parla al cuore questo messaggio. Alcuni fratelli sicuramente sanno la mia testimonianza, che quando ho avuto 15 anni ho ricevuto Gesù e 2 settimane dopo ho ricevuto la chiamata di abbandonare tutto, essere discepola.
E tutto il tuo mondo è esploso. Caspita, anche botte hai preso.
Oh yeah, sì, persecuzioni grandi da parte della mia mamma.
E tuo patrigno, eccetera, eccetera.
Sì. Il Signore mi ha chiamata direttamente con la parola di essere discepola, di seguire Gesù nella missione e abbandonare tutto. E quando ho compiuto 18 anni, avevo quasi 4 mesi per terminare anche la...
Prendere il diploma.
Prendere il diploma, sì. Ma io sentivo forte da quando avevo 15 anni di abbandonare tutto.
Eri frustrata, stavi esplodendo.
Super frustrata. Volevo seguire Gesù perché sapevo che queste cose del mondo, come dice in Filippesi 3:7, sono un danno. Quello che per me era un guadagno, cioè la diploma, era un danno, spazzatura.
Il diploma.
Il diploma era una spazzatura, un danno, perché sì, seguire Gesù è il 100%.
Sì, però tua madre, caro mio.
Ecco, quello che volevo dire è che ho avuto una forte oppressione, non solamente da parte della mia mamma. E fratello Giuseppe mi diceva, ma Dora, sono solo 4 mesi, perché non prendi il diploma e così
falla
fai
contenta
sta
mamma.
Tutti. E io dicevo, no, già sto aspettando da 3 anni, voglio seguire Gesù, perché lo so che queste cose terrene non sono eterne. E tu un paio di volte mi hai detto, ma finisci. Ho detto, no, voglio seguire Gesù. È stata una forte pressione intorno a me da parte non solo della mia mamma, i vicini, i familiari, i colleghi di classe.
I vicini e i lontani anche.
I colleghi della mia classe, no? Della scuola, gli amici, tutti, ma sei pazza? Vuoi seguire Gesù? Rimani qui e puoi essere una professoressa di religione.
Una volta ti hanno visto uscire, che eri in macchina con me, tua mamma è esplosa, te la fai con gli italiani adesso.
Sì, perché in Romania dopo la caduta del comunismo alcuni italiani non venivano
italiani
per cose buone.
Andavano lì solo a cercare bordelli, in poche parole, no?
Sì.
E lei è visto uscire dalla mia macchina, che eravamo in macchina.
Che siamo stati evangelizzando.
Esplosa. Dice, sì. Come? Te la stai facendo con gli italiani, una macchina italiana, e invece eravamo con dei fratelli.
Voglio dire che la pressione è stata fortissima e c'è stata la tentazione di, dopo anni, di andare, finire la scuola, fare contento al mondo. Ma come dici tu qui, quando una volta esci da Sodoma, una volta che il Signore ti chiama, non guardi indietro, perché se guardi indietro, Sodoma, il mondo ti può trascinare indietro. E devi essere
forte. Ti può trascinare indietro fino al pozzo,
sì,
nero.
Con l'approvazione della mia mamma o senza l'approvazione della mia mamma.
Con
l'approvazione
senza.
Dei vicini e gli amici o senza l'approvazione
e
degli
E se
amici.
Il diavolo non vuole, cosa fai?
Se
le capre non vogliono e se i farisei non vogliono?
Il diavolo lo mandi all'inferno e le capre vai via tu. No, cioè è stato un forte combattimento dentro di me. Cioè avevo questa scelta. Cosa faccio? A chi compiaccio? A Gesù, alla mia chiamata o a quelli intorno a me? Vado avanti senza la loro approvazione o cosa faccio?
Qual è la benedizione degli uomini o di Dio?
Sì, la tentazione è stata, mi ricordo, perché siamo stati alcuni anni dopo, ci siamo ritornati in Romania e siamo stati nella mia stessa città per alcuni anni evangelizzando insieme a te nella missione.
Sì.
E la mia mamma ogni oltre settimana, ma finisci la scuola, prenditi la diploma. Dicevo no, vado avanti per
ma,
Gesù.
Ma se Dio ti fallisce, scusa, il diploma è un bastone che ti puoi appoggiare, no?
E sono già più di 30 anni che sto seguendo Gesù a cuore pieno, Dio mi aiuti, a tempo pieno volevo dire. E non ho mai avuto...
Di solito sei anche a cuore pieno.
Non
perché
ho mai...
sennò qui se non sei a cuore pieno non ce la fa nessuno.
No,
qua,
Il desiderio è lì. Ma non ho avuto mai bisogno della diploma.
Del diploma.
Del diploma. Non ho mai avuto bisogno perché Gesù, la sua parola, non fallisce mai. Voglio dire che vale la pena prendere quella decisione anche se sei solo, con o senza l'approvazione degli uomini, andare avanti per quello che tu sai... che è la chiamata che il Signore ti ha dato, quindi, per seguirlo.
Quindi tu dici non temere, Dio non ti fallisce.
No, e guarda caso, dopo più di 25 anni, finalmente la mia mamma anche mi ha dato l'approvazione e la benedizione.
Ci ha messo un po' di tempo a riflettere. Sì. 25 anni, caro mio, parliamo di zucche.
Ma se non molli, se vai avanti con la chiamata e esci da Sodoma e fai la volontà di Dio,
con o senza i sodomiti,
oh mamma mia, con o senza i sodomiti e con o senza l'approvazione della gente, perché tante volte vogliamo l'approvazione di quelli intorno a noi. No, tu vai avanti, il Signore è con te e ti benedice, perché tutto quello che è guadagno nel mondo è spazzatura davanti a Cristo.
Gloria a Dio.
E volevo dare questa
gloria
testimonianza.
A Dio, bella testimonianza. Sono sicuro che parlerà al cuore di qualche fratellino o sorellina che non sa mai chi è che il nemico usa per fermarti.
Sì.
Perché in Apocalisse 2 e 3, due capitoli, Gesù ripete 7 volte. A chi vince io li benedirò, gli darò il paradiso, la corona. A chi vince.
E sa la cosa ho fatto.
Questa sorella scrive e dice: andavo insieme delle sorelle, hanno mollato. Non hanno vinto, e questo qui non si può lodare queste cose.
Il Signore, mi ricordo, tanti anni fa mi ha detto: metti su un pezzo di carta i versetti, il tuo fondamento, su quale basi le tue scelte, le tue decisioni della tua vita. Allora ho preso questo, Filippesi 3, ho preso Giovanni 6,46, non lavori per il cibo che perisce, ma per il regno di Dio.
Giovanni 6,43?
47 mi pare.
47.
Giovanni 6.
Giovanni 6, diciamo.
Filippesi 3. E quando avevo tentazioni, ritornavo alla parola. Ok. Queste scritture dicono questo. Cioè, io vado avanti, lascio il mondo, lascio Sodoma, e questa è la parola che mi dà,
quindi,
la fede.
Quindi non hai fatto una lista di tutte le cose che la gente diceva?
No, ho fatto la lista.
Cioè, tutte le opinioni?
No.
Tutti i ragionamenti della mente carnale? Non è questa la lista?
No.
Scrittura... Sopra scrittura.
Sì, avevo una 5-6 scritture che li leggevo periodicamente quando venivano i dubbi e le tentazioni, e quelle scritture mi hanno dato la forza.
Grandioso. Io sto imparando da te, dolce figliola.
Io ho imparato da te, sto imparando da te.
Sì, tu hai imparato da me passato, adesso io sto imparando da te.
Dallo Spirito Santo, grazie.
Gloria
a Gesù.
Gloria a Dio.
La parola, fratelli, andate alla parola.
È l'unica roccia, è l'unica ancora, è l'unica barca che non affonderà mai. Alleluia.
Amen.
Insomma, Apocalisse 19,7 cosa dice? Prepararsi, dice. Va bene, sai, oggi tutti i falsi profeti fanno a gara. Non preparatevi, non preparare niente, non ascoltate frate Giuseppe che è un pazzo. È un pazzo da legare. Lui dice prepararsi, noi vi diciamo no, perché c'è la grazia. E con la grazia puoi grattarti lo stomaco tutti i giorni, notte e giorno, gratta, gratta, seduti sulle panche, mai prepararsi. Questo è il messaggio dei falsi profeti. Però la parola cosa dice Apocalisse 19,7? Avanti con le scritture.
Rallegriamoci e giubiliamo e diamo a lui la gloria.
Gloria!
Poiché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata.
Si è preparata la sua sposa. Sono i pelandroni, i falsi profeti, i diavoletti che dicono non c'è da prepararsi niente perché Dio ci ama. Imbroglioni con la patente. Dio non amava forse Israele quando Geremia gli ha detto: se voi non vi sottomettete a Babilonia, se non diventate schiavi di Babilonia, morirete. Dio non amava Israele che l'ha mandato i 400 anni in Egitto a essere schiavi perché erano un branco di capre.
Sì.
Dio non ama tutti i martiri dei primi secoli, chiesa cristiana, che sono morti per Gesù, non perché erano capre, ma perché erano pecore. Dio non li amava che ha permesso che fossero martiri. Angelina, e metti una scrittura giusto così per buona misura, Apocalisse 2,10.
Apocalisse 2,10. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Apocalisse 2:10.
Ma quale Dio, quale padre che ama i figli gli dà 10 giorni di tribolazione? Ma qualunque super grazioso, qualunque della super grazia vi può dire che questa scrittura è sbagliata. Questa scrittura, sicuramente Giovanni che l'ha scritta era ubriaco. Ma quale padre, dicono i diavoletti della supergrazia, permetterebbe, anticiperebbe, profetizzerebbe, avvertirebbe ai figli 10 giorni di tribolazione? Ma sai, la tribolazione lì non era solletico, era torture. E alla fine magari buttati ai leoni o crocifissi o bruciati vivi sulle croci. Ma quale padre, dicono i profeti della supergrazia, permetterebbe questo? Ma leggi la Bibbia, orbo e ultraorbo, a ultravioletti. Allora, il Signore Gesù dice, sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa è rimasta seduta in panca a confidare nella supergrazia.
No, la sposa si prepara.
Si è preparata. Apocalisse 19:7, la sua sposa si è preparata. Oggi sono i giorni di preparazione, fratelli. Ci stiamo preparando? O stiamo guardando a quelli che non fanno niente per il Signore e usandoli come esempio? E allora, ma sicuramente ci sarà qualcuno che è seduto sulle panche oziose di certe chiese, altrettanto oziose, che chiederanno: e come mi preparo? Dice il Signore, Apocalisse 19:8, Angelina, avanti con le scritture.
Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro.
E cos'è il lino fino?
Poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Apocalisse 19:8.
Ecco, il lino fino non è la grazia di Dio?
No, le opere.
Ma scusa, ma allora la Bibbia è sbagliata, che non può essere che 99,999 dei pelandroni, dei predicatori di chiesa che predicano super grazia sono tutti sbagliati. È più facile che sbagliata la Bibbia, no?
No.
Ripetiamo allora, le è stato dato?
Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi.
Le opere. Capito? Ma io sono salvato per fede, ma tu non hai capito niente. Non hai capito niente. Non sta parlando della salvezza, che non devi fare niente. Sta parlando di diventare la sposa di Cristo. Questo è Apocalisse 19:8. Sta parlando della sposa.
Sì.
Nel nome di Gesù Cristo, senza le opere di Cristo, scrivetevelo, non sapremo mai se neanche siamo salvati, se non hai opere, non la grazia viene da Dio, ma anche da noi deve venire qualcosa. Non possiamo essere dei cretini completi che non fanno niente dalla mattina alla sera. Non possiamo essere dei citrulli, dei sacchi di patate. Dobbiamo fare qualcosa, per esempio cosa? Ubbidire, seguire il Signore, dargli tutto il cuore. E fare anche delle opere. Se non facciamo opere in Cristo, come fai a sapere che la tua fede è vera e non è falsa? Angelina, vai da Giacomo.
Giacomo 2:17 fino a 20.
Sto bussando, aspetta che rispondi.
Ah, ok, rispondi.
Giacomo, Dio ti benedica, apri la porta. 2:17 a 20.
Così è della fede, se non ha opere, è per se stessa morta. Anzi, uno piuttosto dirà: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che vi è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Ma vuoi tu, o uomo vano, conoscere che la fede senza le opere non ha valore?
La fede senza le opere? Ma scrivetevelo, fratelli, perché sennò questi qua della falsa grazia vi imbacuccano, vi imbrogliano, vi ingannano. La fede senza le opere in Cristo. Dice: ma non siamo sotto la legge di Mosè. Ma non sto parlando della legge di Mosè. Sto parlando di Cristo, dell'opera in Cristo, del Vangelo di Cristo, dei comandamenti del Signore. Loro vanno sempre da Mosè. Lascia perdere Mosè.
Giacomo 2, da 17 a 20.
Oh! E allora, perché io continuo, tocco sempre questo tasto? Perché quegli imbroglioni lo predico tutta la settimana e ci sono chi ci crede, Quelli che la Bibbia non la studiano, se la studiano con gli occhi, la studiano come camomilla per dormire la sera. Guarda, il diavolo e i suoi emissari hanno rubato dalla Bibbia, il diavolo e i suoi rappresentanti predicatori cristiani, certi di loro, hanno rubato dalla Bibbia il... Cosa hanno rubato dalla Bibbia? Il messaggio delle ricchezze di Cristo. Lo hanno trasformato nelle ricchezze terrene di Satana. Non so, non so se hai capito cosa ho detto.
Sì, Dio nella Bibbia promette ricchezze. Dio è generoso, ma non ricchezze, soldi, non quel tipo di ricchezze, ricchezze spirituali.
Va bene? Ma non sono le ricchezze solamente soldi, dollari, euro.
No.
Bustarelle della domenica nella chiesa, non sono queste tutte le ricchezze di Dio. Anzi, se sei un predicatore che la domenica là che aspetta bustarelle, sei probabilmente un falso predicatore. Quindi il diavolo ha rubato il messaggio delle ricchezze di Dio e le ha tramutato in Vangelo di prosperità falso. Gesù mi ha dato e ci ha dato le ricchezze vere, le ricchezze del regno di Dio, che solo le possiamo ricevere abbandonando le terrene. Matteo 19, 21, 23, per chi ha occhi per vedere e orecchi per ascoltare, e Angela, una bocca per parlare.
Gesù gli disse, se vuoi essere perfetto, vai, vendi ciò che hai e dallo ai poveri.
Ma come? Che Dio mi ha benedetto? Me l'ha detto il pastore che se gli do 10.000 dollari, Dio mi dà 100.000 e adesso lo devo dare ai poveri? Così dice Gesù, vai, vendi ciò che hai, dallo ai poveri. E voi pastori imbroglioni che avete attagliato la lana alle pecore, che vi siete arricchiti, prendete quelle ricchezze e datele ai poveri.
E avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi. Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò contristato, perché aveva di gran beni. E Gesù disse ai suoi discepoli, io vi dico in verità che un ricco malagevolmente entrerà nel regno dei cieli. Matteo 19, da 21 fino a 23.
Questo imbroglione ha cambiato le decime, che è un comandamento della Bibbia. Ha detto anche Gesù, Matteo 23, 23, ha detto è giusto dare le decime. E lo hanno cambiato nel Vangelo di Satana, cioè il Vangelo di prosperità. Niente di male a dare al Tempio, alla tua Chiesa, certo. Ma il Vangelo di prosperità è il diavolo che adesso fa il suo gioco. Questi falsi insegnanti di prosperità, se fossero di Dio, come però non lo sono, ubbidirebbero ai comandamenti, va, vendi quello che hai, dallo ai poveri. Va bene? Non sta parlando delle decime che è un comandamento. Sta parlando di come loro spingono in un modo così satanico a derubare le pecorelle di quelle che non dovrebbero dare, perché hanno già dato la decima, hanno già sostenuto la Chiesa, il Tempio. Cosa è andata lì a tagliargli fino all'ultima lana che poi muoiono di freddo? Cioè, dare ai poveri della Chiesa ciò che la Chiesa, questi imbroglioni, hanno turlupinato, hanno abbindolato. Devono prendere tutto l'extra e darlo ai poveri della Chiesa. Lo faranno? Per la maggior parte no. Perché? Perché sono falsi profeti. Ma Gesù dice in Luca 14, 33, chiunque di voi che non rinunzia a tutto quello che ha non può essere mio discepolo. Luca 14, 33. La chiave di Dio per essere una solennità nelle sue benedizioni, per ricevere, è bisogna dare. Va bene? Ma Angelina, Luca 16, 14, aspetta, te lo leggo io, guarda.
Sì.
Dice, i farisei, chi sono i farisei? Gli odierni predicatori di prosperità. Ora i farisei, Luca 16, 14, amavano il denaro e udivano queste cose e si facevano beffe di lui. Luca 16, 14, infatti si stanno facendo beffe di frate Giuseppe in continuazione. Fate pure, tranquillo, tranquilli, andate avanti. Guarda, Luca capitolo 4 mostra il potere, che il potere e le ricchezze è la prima cosa attraverso la quale il diavolo opera. attraverso potere e ricchezza. Attenzione, predicatori che cercate le ricchezze. Il Signore vi darà il minimo necessario, cioè le decime, per vivere. Dovete vivere, sì. Ma non andate a cercare queste cose. Guarda cosa ha detto il diavolo quando parlava con Gesù. Luca 4, 5 a 7.
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse: «Ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché essa mi è stata data e la do a chi voglio. Se tu, dunque, ti prostri ad adorarmi, sarà tutta tua». Luca 4, versi 5 fino a 7.
Che questi imbroglioni, falsi profeti e falsi insegnanti, mi vengano a dire che Dio li ha benedetti con un sacco di soldi. È il diavolo che li benedice. Se uno segue la volontà del diavolo, la prima cosa che fa il diavolo gli dà potere, potere politico se è in politica, potere religioso se è nella religione, cioè potere, e poi gli dà ricchezze. Guarda, i falsi profeti nel mondo hanno una cosa in comune, le ricchezze. Ma chi gliela date queste ricchezze? La date Dio? Chi te l'ha detto che è stato Dio? Qui c'è il diavolo che voleva dare a Gesù tutte le ricchezze. È così che opera il nemico. Segui quello che lui sta dicendo e vedrai che in maniera o l'altra le benedizioni del maligno che verranno su di te. La ricchezza di Gesù spesso e volentieri era una stalla in Betlemme, era un monte degli ulivi, le sue possessioni erano solamente i vestiti che indossava. In Luca 9, 57 ha detto: non c'ho dove appoggiare il capo, una pietra. Quindi vuol dire che Gesù era sempre a chiedere, no, non chiedeva l'elemosina, ma non la chiedo neanche io ringrazio chi aiuta ma non chiedo niente, va bene. E Gesù non aveva dove appoggiare il capo, Luca 9, 57. Quindi sta storia che questi qua devono avere sempre questo, quest'altro, l'aereo, eccetera, ricchi sfondati, questa qui è la benedizione del diavolo. Non importa se sei un evangelico, un cattolico, un fariseo, un sadduceo, quello che ti pare, un testimone di Geova. Va bene. Nel nome di Gesù Cristo. Angelina.
Amen.
Vabbè, abbastanza come gridare, devo gridare
no,
un po' di
va
più.
Va bene
non
così.
Non so se ho reso il punto.
Va benissimo, hai reso il punto.
E dice, ma fratello, tu hai già parlato di questo? Sì, ma vedi, non sto leggendo la favola di Biancaneve. Qui parla di quello che la Chiesa ha bisogno.
Amen.
Il diavolo sta ancora ingannando. Se tu vai in qualunque chiesa evangelica, sono tutti là seduti sulla panca a ascoltare questi falsi profeti. È per questo che devo ripetere il messaggio. Gesù in continuazione dava il messaggio contro i farisei, contro gli imbroglioni, perché non perché si divertiva a litigare con i farisei, non mi diverto neanche io, ma perché voleva raggiungere le pecorelle ingannate, le pecorelle sedute che non sapevano distinguere. Allora diamo il messaggio, le pecorelle dovranno distinguere, oppure continuare a essere ingannati. E qual è il fattore decisivo? La parola. Le pecore ascolteranno la parola, le capre no, perché sperano che il Vangelo di prosperità sia vero e che un indomani possano diventare ricchi come il pastore. E allora seguono la speranza di arricchirsi. E quando queste cose cadranno sulla loro testa, che Sodoma verrà distrutta, come la Chiesa mondiale sarà distrutta, Apocalisse 19, 7, Apocalisse 12, 17, Daniele capitolo 7, quando la Chiesa sarà distrutta, e allora sapranno che c'è stato un profeta che li aveva avvertiti, il profeta è lo Spirito Santo. E loro però non hanno voluto ascoltare. Allora, leggete Proverbi capitolo 1. Allora, dice lo Spirito Santo, Proverbi capitolo 1, mi chiameranno ma io non risponderò. Piangeranno ma io riderò di loro. Perché? Perché quando è chiamato non avete ascoltato. Proverbi capitolo 1. Si dice questo incredibile messaggio. Ma qual è il Padre che ride quando noi soffriamo? Dio. Lo Spirito Santo ride quando voi piangerete. Leggetelo. Che questi falsi profeti, orbi, ciechi e sordi lo leggano. Non si scherza con il Signore. Nel nome di Gesù Cristo, Angela, prendi il microfono. Nel nome
Amen.
Di Gesù.
Grazie, Signore, ti amo, Gesù. Dio ci aiuti tutti, amen. Andiamo ad alcune testimonianze. C'è una bella testimonianza da parte di Nena in audio, dove racconta come dopo una bella evangelizzazione al posto di lavoro...
Anche adesso si sposta fratello Giuseppe e adesso arriva Angela con delle dolci testimonianze. Va bene. È vero che preferite ascoltare Angela?
No. Preferiscono ascoltare Gesù.
Lei è sempre così dolce. Sempre.
No, sono i fratelli. Guarda, Nena ci racconta una bella testimonianza di guarigione dopo che ha pregato per una donna e è uscita dalla coma. Ascoltiamola insieme.
Dal coma.
Sì,
poi mi devi pagare per il mio italiano che ti insegno.
Ah, sì?
Però ti faccio uno sconto perché non sono molto bravo con l'italiano.
Allora cosa mi insegni se tu non sei bravo? Cosa sto imparando qui? E devo ancora pagare anche per questo?
Ho detto che ti faccio lo sconto.
Good night. No.
Senti, cambiamo discorso, va?
Ah, ok.
Che senz'altro ci sono i fratelli che... Infatti mi hanno già corretto. Una volta io ho corretto te da una parola in italiano, uno mi ha scritto, guarda che ragione Angela.
Ah, ma una volta è successo quello. Tutte le altre volte ho sbagliato io.
Grande umiliazione.
Ti ricordi ancora?
Ma posso dimenticarmi? No, non per il fatto che io avevo sbagliato, ma per il fatto che avevi ragione te.
Oh, ma una volta, dammi una volta quella soddisfazione, una volta.
Va bene, prendi il microfono, che tu parla e io ascolto.
Microfono a Nena.